alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Succede nelle migliori famiglie che quando le cose vanno bene poi si va a scavare e prima o poi arriva lo scandalo. E anche nella famiglia dei numeri, effettivamente, nella famiglia dei pitagorici, successe effettivamente la stessa cosa. Abbiamo visto nelle puntate precedenti che Pitagora aveva introdotto questa visione unificante, in qualche modo, del pensiero, che attraverso l'aritmetica, attraverso il motto che tutto è numero, riusciva a controllare da una parte il mondo fisico, il mondo per esempio dell'astronomia, il mondo dei martelli e degli incudini, dall'altra parte il mondo della musica attraverso i rapporti armonici e poi addirittura anche il mondo dell'etica, il mondo delle cose più intime dell'uomo. Cioè la matematica era presa come un paradigma, come il linguaggio fondamentale per la descrizione del mondo interno ed esterno. Ci fu però un piccolo problema, ed è il fatto che se tutto effettivamente doveva essere numero, se tutto doveva essere razionale, cioè se tutto si poteva e si doveva poter esprimere attraverso rapporti, non si sarebbe mai dovuti incontrare, imbattersi in cose che non si potevano per l'appunto misurare in quello che si potrebbe chiamare, così lo chiamarono appunto i greci, negli incommensurabili. E invece un giorno, un brutto giorno bisogna dire, non certo un bel giorno come nelle storie, uno dei pitagorici, forse Pitagora stesso, scoprì che anche prendendo delle grandezze estremamente semplici come un quadrato e la sua diagonale, ebbene cercando di misurare il lato del quadrato e la diagonale del quadrato, non c'era nessuna unità di misura che stesse un numero di volte intero dentro il lato e un altro numero di volte intero dentro la diagonale. Cioè, in altre parole, la diagonale e il lato del quadrato avevano delle lunghezze che non si potevano esprimere attraverso un rapporto tra numeri interi, cioè la lunghezza della diagonale rispetto al lato del quadrato non è un numero razionale. Questa fu una scoperta veramente traumatica. Potete immaginarvi che una filosofia, una scuola, un pensiero che si basa sull'idea che tutto sia in realtà razionale, che tutto si possa commensurare, che sia sempre possibile usare i numeri razionali per esprimere qualunque grandezza, qualunque rapporto fra grandezze, ebbene si scontra di fronte a un esempio, a quello che i matematici chiamano un controesempio, così banale. Cioè la figura forse più semplice, una delle più semplici della geometria, il quadrato e il due segmenti così naturali come la diagonale e il lato del quadrato non sono tra di loro commensurabili. Lo scandalo si cercò di soffocare, come succede appunto spesso quando si tratta di scandali diversi, cioè scandali per esempio di natura sessuale, di natura politica, si cerca di lavare i panni sporchi in famiglia. I pitagorici fecero qualche cosa che non era effettivamente molto scientifico, non si adatta all'idea che noi abbiamo degli scienziati e dei pensatori, cioè cercarono di soffocare l'idea, soffocare la notizia, cioè di non divulgare questa scoperta che era stata fatta dalla loro scuola. Decisero di non andarla a dire semplicemente fuori, continuare a dire sì, tutto è razionale, tutto è numero, no? E di tenersi nel segreto della loro scuola la scoperta degli irrazionali. Però, come sempre succede in tutti gli scandali, per l'appunto, c'è sempre qualcuno che fa la spia, c'è sempre qualcuno che va a parlare. In questo caso si chiamava Ippaso di Metaponto, il quale andò fuori dalla scuola pitagorica, andò a raccontare a coloro che non facevano parte della cerchia dei pitagorici che c'era stata questa scoperta. I pitagorici naturalmente si infuriarono, gli augurarono di morire, si appellarono a Giove. Giove effettivamente fece naufragare la nave su cui viaggiava Ippaso di Metaponto, che ebbe la punizione che si meritava, perlomeno dal punto di vista dei pitagorici, e però ormai il danno era stato fatto e il mondo, perlomeno il mondo greco, aveva scoperto che non tutto era razionale. Non tutto è razionale, c'è qualcosa di irrazionale. Questo detto naturalmente a uomini che hanno vissuto il Novecento, hanno vissuto le tragedie del secolo passato, certamente non è qualche cosa che stupisca, che faccia che sia una gran scoperta, ma per i pitagorici questo lo era. E naturalmente per loro irrazionale non significava quello che oggi significa per noi, semplicemente significava letteralmente che c'era qualche cosa che non si poteva esprimere secondo una ratio, cioè qualche cosa che non si poteva esprimere attraverso una frazione. E in particolare ciò che non era possibile esprimere attraverso una frazione era il rapporto fra la lunghezza della diagonale e il lato di un qualunque quadrato. Questa scoperta minò pensiero pitagorico, fece capire che c'era qualche cos'altro oltre i numeri interi e i loro rapporti, ci doveva essere qualche altro numero, e se i pitagorici, se i greci non avessero avuto questo atteggiamento metafisico nei confronti dei numeri interi e questa sopravvalutazione del loro ruolo, probabilmente la matematica avrebbe seguito un percorso completamente diverso. Oggi noi non siamo più particolarmente traumatizzati, 2500 anni dopo, da questa scoperta, semplicemente la scoperta dei pitagorici la esprimiamo dicendo che ci sono dei numeri, noi li chiamiamo numeri reali, e il fatto che li chiamiamo numeri reali sta ad indicare per l'appunto che per noi sono qualche cosa che fa effettivamente parte della realtà del mondo matematico, però ci sono dei numeri reali che non sono razionali, cioè ci sono dei numeri cosiddetti irrazionali. Questo i greci però non potevano farlo, perché per loro gli unici numeri che esistevano erano i numeri interi e ovviamente i loro rapporti, quindi i numeri razionali, e quindi scoprirono questi irrazionali e li vissero come una tragedia intellettuale. Che cosa fecero per cercare di capire un po' meglio che cosa era successo? Beh, anzitutto cercarono di andare a vedere come si raggiungevano questi numeri irrazionali, come si era arrivati a dimostrare l'esistenza di questi numeri irrazionali. Questo fu da una parte, appunto, come ho detto, traumatizzante, ma dall'altra parte fu anche un grande passo in avanti per il ragionamento matematico, perché dimostrare che qualche cosa è razionale, che lo è, non è poi così difficile, si tratta semplicemente di esibire il rapporto, la frazione adeguata. Per esempio, nel caso che abbiamo visto qualche puntata fa dei rapporti armonici, per esempio dire che il rapporto di quinta è un rapporto razionale significa semplicemente ridurlo alla frazione 3/5, oppure che il rapporto di ottava è razionale significa ridurlo alla frazione 2/1, cioè addirittura al numero intero 2. E nel caso però di numeri irrazionali le cose diventano molto più complicate. Dire che qualche rapporto, ad esempio appunto la diagonale e il lato del quadrato, è irrazionale significa che non è razionale. Ma questo è un qualche cosa di negativo, è un'affermazione negativa. Dire che non è razionale significa che nessuno degli infiniti numeri razionali va bene per caratterizzare, per misurare quel rapporto. Ed ecco che i greci, per dimostrare questo fatto, dovettero inventarsi un procedimento di dimostrazione diverso da quelli soliti che fino ad allora erano stati usati. E fu la prima apparizione, per quanto se ne sa, del famoso procedimento di dimostrazione per assurdo, cioè la dimostrazione del fatto che la diagonale e il lato del quadrato non sono fra loro commensurabili, non si possono esprimere attraverso un rapporto di numeri interi, procede supponendo, facendo finta che invece sia possibile trovare questo rapporto, poi procedendo con un ragionamento e arrivando a trovare una contraddizione. Cioè il ragionamento per contraddizione parte dalla negazione di ciò che vuole dimostrare, trova una contraddizione e capisce allora che l'ipotesi era sbagliata, che c'era qualche cosa che non andava. Quindi in qualche modo quello che si è perso dal punto di vista matematico lo si è guadagnato da un punto di vista logico. Come fecero i greci a capire che c'erano appunto delle grandezze irrazionali, che era a volte impossibile usare i numeri razionali per descrivere la realtà, anche soltanto geometrica, nel caso dell'esempio che abbiamo fatto, cioè della diagonale e del lato del quadrato? Inventarono una dimostrazione alla quale ho accennato poco fa, cioè la dimostrazione per assurdo, cioè fecero fare un balzo da giganti alla logica che poi divenne nel corso dei secoli la logica matematica, cioè scoprire scoprirono che era possibile anche dimostrare dei risultati negativi, cioè escludere un'infinità di casi. E naturalmente il motivo per cui queste dimostrazioni contorte, in qualche modo indirette, di questi fatti erano necessarie era appunto che non era possibile dimostrare qualche cosa che qualche cosa è irrazionale se non facendo un ragionamento generale. Non si poteva andare a verificare tutti gli infiniti casi proprio perché, come ho appena detto, ce n'erano infiniti. In altre parole, possiamo dire che la scoperta degli irrazionali è in realtà, col senno di poi, una delle scoperte più importanti della matematica, cioè è il passo che fa diventare adulta, che rende adulta la matematica. Prima con lo studio delle proprietà dei numeri pari, dispari, quadrati, cubi e così via, pentagonali o i numeri perfetti ai quali abbiamo accennato qualche tempo fa, ebbene questo era uno studio praticamente adolescenziale, si trattava semplicemente di far crescere, di far sbocciare la matematica. Ma la vera maturità della matematica arriva soltanto nel momento in cui si introduce questo concetto che Borges disse è l'ammattitore di tutti i concetti, quello che fa impazzire non soltanto la filosofia, ma fa impazzire la matematica e fa impazzire soprattutto coloro che studiano questi aspetti. E questo concetto è l'infinito. Cioè l'arrivo degli irrazionali fu il primo segnale che l'infinito aveva la sua cittadinanza nel campo della matematica, e che non era più possibile illudersi che la matematica fosse soltanto lo studio del finito, che c'era qualche cosa che ci sovrastava da un punto di vista intellettuale. Naturalmente oggi l'infinito è diventato un qualche cosa di comune, di quotidiano nel campo della matematica e anche della filosofia. Però dobbiamo immaginarci quale scoperta e anche quale terrore diede ai pensatori di 2500 anni fa il pensare che, benché il mondo attorno a noi appaia sempre finito, che tutto quello che noi vediamo, che possiamo calcolare, sia finito, in realtà col solo pensiero noi possiamo arrivare ad immaginarci qualche cosa che ci trascende, e ci trascende in una misura così fondamentale. Noi, la nostra vita, l'umanità, il mondo, l'universo, siamo tutti finiti, ma il nostro pensiero ci porta a considerare qualche cosa di infinito. L'infinito che considerarono i greci era appunto un infinito matematico. Ma la storia dell'infinito è a sua volta una storia che potremmo quasi dire infinita. L'infinito incominciò a permeare il pensiero non soltanto nella matematica, ma nella filosofia, nella teologia. Addirittura ci furono momenti in cui l'infinito fu identificato con la divinità, cioè fu qualcosa di così trascendente, così enorme, no? Rispetto a quello che sono gli uomini, per l'appunto, e la loro condizione finita, da farlo addirittura pensare, da farlo ipostatizzare, come direbbero i teologi, a farlo pensare come una divinità. Quindi questo aspetto, appunto, questo scandalo dei pitagorici, oggi noi lo abbiamo rivalutato completamente, sia da un punto di vista logico, perché a questo scandalo si è arrivato attraverso mezzi di dimostrazione che hanno aperto poi la strada alla logica moderna, e soprattutto anche da un punto di vista intellettuale, perché è stata veramente la scoperta della nostra trascendenza, il poter andare fuori dalle nostre limitazioni e vedere qualche cosa che ci sovrasta in questa maniera così enorme. Abbiamo mostrato un esempio di irrazionalità dal punto di vista geometrico, cioè il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato, ma naturalmente stiamo parlando di numeri, stiamo parlando di aritmetica, ci piacerebbe vederne una versione anche numerica. Ebbene, i greci naturalmente questo non poterono farlo, perché per loro gli unici numeri esistenti erano appunto i numeri interi e i loro rapporti, cioè le frazioni. Oggi però noi possiamo benissimo fare un esempio di questo genere, ed è quella che probabilmente tutti conoscono, tutti ricordano dagli studi che hanno fatto nelle medie e nelle superiori, è quella che si chiama la radice di 2. Che cosa c'entra la radice quadrata di 2 con la diagonale del quadrato? Beh, naturalmente un quadrato avrà dei lati di una certa lunghezza, però poiché in realtà quello che importa sono i rapporti, in questo caso l'abbiamo detto che è quello che ci interessa, allora possiamo pensare ad esempio che il lato del quadrato abbia una lunghezza uguale ad 1. Abbiamo citato qualche tempo fa il famoso teorema di Pitagora, che lega fra di loro la lunghezza della diagonale di un triangolo rettangolo e i lati di questo triangolo rettangolo. Ebbene, nel caso del quadrato i lati sono uguali, sono in tutte e due di lunghezza 1. Quanto vale la diagonale di un quadrato il cui lato abbia lunghezza 1? Beh, sarà la radice quadrata della somma dei quadrati dei cateti. I cateti sono ciascuno 1, il quadrato dei cateti rimane sempre 1, 1 più 1 fa 2, dunque la radice di 2, quella che noi oggi chiamiamo la radice quadrata di 2, è la misura della diagonale del quadrato. E noi però la chiamiamo così. Che cos'è questo numero? Questo è quello che oggi noi chiamiamo un numero reale. Qual è la differenza fra i numeri reali e i numeri razionali? Beh, la differenza è quella alla quale accennavo pochi minuti fa, prima dell'intervallo, cioè semplicemente il fatto che i numeri razionali sono frazioni, in qualche modo sono caratterizzate dal finito, e invece i numeri irrazionali non sono delle frazioni, in qualche modo fanno intervenire in maniera intrinseca l'infinito. E allora dire che la radice di 2 è irrazionale, cioè che la diagonale e il lato del quadrato sono incommensurabili, significa dire che non c'è nessuna frazione che elevata al quadrato dia come risultato 2. Cioè ci si potrà naturalmente approssimare, tutti noi forse ricorderemo quali sono le prime cifre dell'approssimazione della radice di 2, 1,41 e così via. Ebbene, questo però è soltanto un'approssimazione, naturalmente la radice di 2 è qualcosa di intermedio fra 1 e 2 e quindi è del tipo 1, è un po' meno di un mezzo, è un po' più di 1,4, quindi sarà 1,4 e qualche cosa. Ma la cosa importante è che per esprimere un numero come radice di 2 c'è bisogno di un'infinità di cifre dopo la virgola. Ed è proprio questo che caratterizza i numeri razionali, anzi volendoli si possono semplicemente descrivere in questo modo. I numeri razionali sono quei numeri che si possono esprimere attraverso un numero decimale, il cui sviluppo però, le cui cifre dopo la virgola, si continuano a ripetere, a generare all'infinito, senza mai diventare quello che i matematici chiamano periodiche, cioè senza mai continuare a ripetersi all'infinito. Ed ecco che allora incominciamo a capire che effettivamente l'infinito e il finito sono la vera distinzione, quello che sta dietro le quinte, diciamo così, della distinzione invece più matematica, tra l'irrazionale e il razionale. E l'irrazionale è l'espressione per l'appunto dell'infinito nel caso della matematica e forse anche nel caso del pensiero. Ci risentiamo la prossima settimana.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.